Dal Salmo 21. Lodate il Signore e voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra.
A te la mia lode, Signore, nell'assemblea dei fratelli.
Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere.
A te la mia lode, Signore, nell'assemblea dei fratelli.
Io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore.
A te la mia lode, Signore, nell'assemblea dei fratelli.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio perché ero con voi.
Pace bene amici, bentrovati in questa sesta domenica dopo Pasqua secondo rito ambrosiano. Il Vangelo che abbiamo appena letto ci parla di Spirito Santo, questo ci consola, una promessa che Gesù fa ai suoi, ma ci parla anche di persecuzione, anzi dice ai suoi che coloro che vi faranno del male penseranno di aver reso culto al Signore. E subito prima ci sono dei discorsi, c'è un lungo discorso di Gesù Cristo sull'odio. Dice sempre: ai suoi sarete odiati da tutti, il mondo vi odierà, eccetera, eccetera. In mezzo tra l'odio e la persecuzione c'è questo versetto consolatorio dove Gesù promette ai suoi il Paraclito. E ci chiediamo come mai può succedere questo, che il mondo non accolga, nemmeno dopo la morte e resurrezione, questa parola di verità che renderebbe tutti quanti felici, speranzosi, o potrebbe dare senso all'umanità, alla sua storia, al suo vivere adesso. Potrebbe aprire una prospettiva di eternità. Come mai questo? La risposta ce la dà Gesù altrove. Siccome hanno odiato me, odieranno anche voi. È inevitabile. E è inevitabile anche perché il mondo non riconosce i discepoli di Gesù come suoi. Guardando questi discepoli vivere secondo uno stile di vita che è in contraddizione con le logiche del mondo, il mondo, gli uomini che non seguono Gesù, tendono a rifiutare perché si sentono quasi automaticamente rimproverati di vivere diversamente, cogliendo sì una verità scomoda che risulta essere molto faticosa da accogliersi. E quindi c'è questo fenomeno istintivo di repulsione, come se un corpo rifiutasse un qualche cosa di estraneo a se stesso. Il mondo non vi riconosce come suo e quindi vi rifiuta. Questo è il motivo.
Questo rifiuto però del mondo porta i discepoli, tra virgolette, a scandalizzarsi, perché qui Gesù dice: vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. E a me è venuto da chiedermi: ma perché uno dovrebbe scandalizzarsi del rifiuto? Mi veniva in mente un po' che scandalizzarsi significa anche inciampare, no? Proprio magari mentre stiamo camminando su una via, inciampiamo e di conseguenza ci fermiamo. E allora perché il discepolo rischia di scandalizzarsi? Magari le risposte sono tante. A me è venuto da dire e da pensare che forse perché il non vedersi capito, il non vedersi compreso, il non vedersi accolto, soprattutto dalle persone che condividono la fede in Dio, può mettere in crisi, può fare venire dei dubbi, perché si dice: ma caspita, questa è una persona, tra virgolette, di fede, però non mi ascolta, non mi accoglie, mi rifiuta, mi rigetta, arriva anche addirittura ad uccidermi. E questa qua è una cosa che può mettere in discussione, può mettere veramente in crisi. E allora mi sembra che nel Vangelo Gesù dia anche un criterio in qualche modo di discernimento, cioè più che un criterio di discernimento, qualcosa su cui ragionare, perché dice: faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. E parla delle persone che, uccidendo i discepoli di Cristo, crederanno di rendere culto a Dio. Quindi, tra virgolette, come abbiamo detto, persone che fanno un cammino di fede. E però dice Gesù, queste persone non hanno conosciuto né il Padre né me. Quindi in fondo è come se dicesse ai discepoli: quando entrerete in crisi, vi scandalizzerete, non capirete perché succede questo rifiuto, chiedetevi: ma queste persone hanno conosciuto Dio e hanno conosciuto Cristo? E io aggiungerei: noi per primi li abbiamo conosciuti, perché penso che sia fondamentale questa domanda, perché magari ci si rende conto che la loro fede, o anche tra virgolette poi anche la nostra, non è fondata su questa vera conoscenza. Qui si tratta proprio di diventare docili a quella testimonianza che lo Spirito Santo dà a noi, in noi e per noi, di Gesù. Quanto queste persone che ci vogliono uccidere, che ci perseguitano, sono docili alla testimonianza dello Spirito. Ecco, questi sono magari dei pensieri che Gesù dice: dovrete ragionarci sopra, dovete cercare di capire, proprio per non entrare in crisi per nulla, perché se non ricordate bene queste cose rischierete proprio di scappare oppure di mettere tutto in crisi perché non capite. Allora io vi do qualcosa su cui pensare, che può diventare proprio un criterio di discernimento.
Veramente quello che hai appena detto, Emanuela, mi ha fatto proprio pensare a questo. Sul tema dello scandalo, no? Che lo scandalo nasce da un'immagine non corretta di Dio, no? Quanto hai detto mi fa, come dire questo. Lo scandalo, che è la sofferenza del giusto, che sono tutte quelle cose che capitano nella nostra vita che non riusciamo a capire, molto spesso nascono da un'immagine non corretta di Dio. Noi abbiamo un'immagine distorta di Dio, non conosciamo né il Padre né Gesù, e tutto questo ci procura appunto sentiamo scandalo. E molto spesso la fede cristiana scandalizza la nostra ragione, anche di noi cristiani stessi, non soltanto di chi non lo è, ma di noi stessi cristiani. Anche noi stessi, almeno questo mi fa pensare quanto noi cristiani conosciamo poco, no? Il Padre. Quando per esempio vediamo una persona buona soffrire, facciamo fatica giustamente ad accettarlo. Quando vediamo che il Padre Dio perdona, aiuta tutti, mentre la nostra idea di giustizia è un'altra, quella umana. Ecco, quindi questo tema dello scandalo deve farci riflettere e deve farci capire quanto sia importante approfondire e conoscere la parola di Dio per avere un'immagine più vera di Dio e di Gesù.
Io pensavo alcune cose, ho segnato una frase che avevo preso proprio dal foglietto, che diceva, commentando il Vangelo: all'origine di tutto ciò che siamo e che facciamo dobbiamo custodire la nostra relazione con il Signore. E mi veniva in mente, pensando ai discepoli, che loro, quando sono stati capaci di custodire in maniera profonda questa relazione, quando sono stati capaci davvero di dimorare nel Cristo fino a dare la loro vita, dopo che hanno ricevuto lo Spirito Santo, perché finché Gesù era con loro, in fondo loro avevano capito qualcosa, ma poco. Sono rimasti scandalizzati dalla croce, quando è loro apparso all'inizio non volevano credere, erano molto confusi. Invece una determinazione grande l'hanno avuta quando hanno ricevuto lo Spirito Santo. Allora mi viene in mente che Gesù sicuramente, tra virgolette, è il precursore, nel senso che lui comunque già su questa terra, quando è vissuto, è stato come lo Spirito Santo paraclito, nel senso che è stato avvocato, difensore, aiuto, cioè tutto quello che poi sarà lo Spirito Santo, no? Però è come se non fosse bastato, è come se il Signore avesse avuto bisogno di altro per illuminare le menti e i cuori dei discepoli, e questo altro è lo Spirito. Da quando hanno ricevuto lo Spirito, i discepoli non hanno avuto più paura, sono riusciti ad andare fino in fondo, non hanno avuto paura di quello di cui si parlava prima, di cui Emanuela parlavi e poi anche Angela, dello scandalo, delle calunnie, non hanno avuto paura di niente, hanno dato la vita. Sono il nostro modello in questo senso, no? Allora noi dobbiamo ritenerci fortunati perché viviamo nel tempo dello Spirito. Questo è il tempo dello Spirito. Gesù non è più in mezzo a noi, no? Ma lo Spirito sì. E questo Spirito noi sappiamo per esperienza, perché l'abbiamo visto agire negli Apostoli, che è capace di scuoterci al punto tale di renderci sicuri di quello che annunciamo fino al punto di dare la vita. E questa credo che sia una grande certezza che deve esserci nel nostro cuore ed illuminare anche la nostra vita come credenti.
Riprendiamo il nostro discorso, il nostro commento alla liturgia della domenica sesta dopo Pasqua. Ci chiedevamo come mai dopo la risurrezione di Cristo c'è ancora questo male che impera e come mai i cristiani, i seguaci, i discepoli di Gesù saranno ancora perseguitati come prima e magari qualche volta ancora più di prima, perché la persecuzione contro i cristiani credenti continua ancora nei secoli e siamo testimoni in questi ultimi tempi, perché da zone culturali e religiose diverse dalle nostre è in atto, perché c'è sempre una corrente fondamentalista che interpreta male, in modo rigoroso, alcuni aspetti della propria fede, della propria religione, c'è in atto questo atteggiamento persecutorio. Come mai? Perché in fondo, di fatto, uno si ritrova libero, non libero, ad accogliere questa parola di verità e di salvezza. Vorrei leggere un passaggio di un libro del Cardinal Martini, dove ci si interroga sulla fede e ci si chiede: perché se la fede è un dono tanti non l'hanno, pur desiderando di averla? Mi pare di dover rispondere che la fede non è di per sé innanzitutto dono. La fede è risposta libera al comunicarsi di Dio, il quale comunicarsi effettivamente è un dono. E allora, siccome ognuno ha la sua libertà e a questa libertà tiene tantissimo, questa libertà lo spinge ad accogliere o rifiutare qualcosa di grande o di meno grande, di bello oppure di brutto, a secondo dall'idea che uno si fa del bello, del brutto, del grande, del vero, del male, eccetera, eccetera. E questa verità personale fa annegare, no? Ammazza questo dono di salvezza che proviene dall'alto e ci è stato proposto in Gesù Cristo. E allora che cosa succede? Che lungo la storia i cristiani continuano a ripresentarsi, a percorrere, a ripercorrere la via della croce. La via della croce che Gesù ha abbracciato e sappiamo bene dove l'ha portato, diventa un qualche cosa di proprio, viene fatta propria dai cristiani, dai discepoli, nella misura in cui viene testimoniata questa parola di verità. Penso che questa sia la conclusione a cui possiamo arrivare cercando di dare sensatezza a questi fenomeni persecutori che ci sono adesso, ma ci sono sempre stati, e Gesù qui sembra dire e profetizzare che ci saranno sempre. Ecco.
Pensavo però che da un altro lato la prima lettura e l'epistola ci parlano di San Paolo, ci presentano la figura di Paolo, che è uno di quelli che voleva, tra virgolette, uccidere, voleva far fuori in un modo o in un altro tutti i credenti in Cristo. E colpisce proprio come poi San Paolo arriverà a dire: per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. E allora qui c'è da domandarsi che cosa è successo in Paolo che magari non è successo negli altri persecutori. Che cosa ha fatto cambiare idea a Paolo? Certo, lui ha avuto l'illuminazione sulla via di Damasco, però è anche vero che sulla via di Damasco Dio gli dice: duro per te rivoltarti contro il pungolo, nel senso che probabilmente San Paolo da un po' aveva qualcosa che gli rodeva dentro, non è che la cosa è stata immediata questa conversione, poi c'è stato il momento finale, però aveva qualcosa dentro che gli rodeva, forse aver visto come era morto Stefano, come affrontavano la sofferenza tanti cristiani, magari quel modo di vivere la fede gli era rimasto dentro come una grande domanda. E poi a un certo punto c'è il cambiamento che lo porta proprio da un lato a riconoscere la sua grande indegnità, apparve a me il Signore risorto come un aborto, e poi a riconoscere l'opera totale, completa e gratuita della grazia di Dio nella sua vita. E lui l'ha riconosciuta talmente tanto che alla fine ha lasciato a Dio carta bianca. Ha detto: Signore, della mia vita fai quello che vuoi, ti lascio carta bianca. Perché? Perché so che tu mi hai ricolmato di grazia e che la grazia in me non è stata vana. Lo vedo. E allora veramente c'è da chiedersi che cosa ha fatto sì che San Paolo, da persecutore, da colui che uccideva credendo di rendere culto a Dio, è diventato un testimone, e che cosa invece ha fatto sì che altri rimanessero dei persecutori o rimangano ancora dei persecutori.
Ma io, per rispondere ancora alla domanda di Emanuela, credo che Paolo sia stato attento a quello che gli capitava sulla via di Damasco. Può essere vero quello che tu dicevi, che già prima probabilmente ha avuto dei pensieri o dei dubbi, però credo che quello che gli è successo sulla via di Damasco lui non l'abbia lasciato cadere, cioè avrebbe potuto dare mille ragioni a quello che gli stava succedendo, non convincersi che la voce che sentiva era quella del Signore. poteva pensare di avere sognato, di avere sentito male, di avere, invece crede a quello che il Signore gli sta dicendo e poi agisce di conseguenza. Per cui è vero che è un dono, ma che è un dono, come diceva prima Padre Gianni, che va accolto. E allora credo che si potrebbe dire che è un dono per tutti, ma poi forse non tutti sono disponibili ad accogliere questo dono. Per noi che siamo stati disponibili in un certo modo, visto che ci diciamo cristiani, credo che l'impegno che ci deve essere è quello di davvero di rimanere ancorati al Cristo, è quello di credere a questo Spirito che opera nella nostra vita e che ci porta ad essere missionari, perché la missione di cui parla Gesù anche nel Vangelo, la testimonianza, lui parla di testimonianza, va a braccetto con lo Spirito Santo. Da soli non saremmo in grado di testimoniare proprio nulla, da soli non potremmo essere missionari di niente, ma insieme allo Spirito Santo sì, possiamo annunciare la bellezza del credere in Gesù Cristo, la bellezza di creare una relazione profonda con Lui, di morare in Lui, essere una sola cosa con Lui, la bellezza di diventare capaci di essere testimoni e anche la bellezza di superare le difficoltà che nella vita ci vengono incontro, anche per delle persecuzioni, per delle malignità, per delle cose che non vanno per il verso che noi pensavamo giusto. Però se siamo convinti davvero di essere custoditi dal Padre in Gesù e con la forza dello Spirito, allora facciamo nostra quella parola che dicevo prima: non abbiate paura, io ho vinto il mondo, quindi non dobbiamo avere paura. E oltre a non avere paura per noi stessi, dobbiamo anche diventare capaci nella missione di rinfrancare i fratelli e di dare coraggio a quelli che magari sono più deboli, più scoraggiati, più sfiduciati, perché magari hanno avuto delle prove anche superiori a quelle che abbiamo avuto noi. Quindi è un cammino che parte dalla presenza di Gesù nella nostra vita, da lì non si può scindere, e che arriva ad essere un cammino sicuro perché abbiamo la certezza che lo Spirito del Signore è con noi.
Anch'io volevo rispondere alla domanda di Manuela, che ultimamente negli ultimi incontri ci pone, e sono domande mica sempre semplici. Comunque, come mai Paolo è riuscito, a differenza degli altri persecutori, invece a, come dire, ad accogliere la fede? Secondo me una delle risposte potrebbe essere questa, che Paolo è riuscito ad abbandonare la propria idea, le proprie idee su Dio, la propria immagine distorta su Dio, ed è una cosa, i propri modelli di riferimento, che anche noi tutti i giorni dovremmo imparare a fare, perché anche noi ci arrocchiamo, no? Su delle idee, e molto spesso litighiamo con gli altri per delle idee, no? Idee che ci facciamo anche sulla fede magari. E invece credo che Paolo abbia avuto proprio questo dono e anche questa capacità di liberarsi di un'immagine distorta di Dio e di invece di abbracciare, di accogliere il Dio così come veniva. E molto spesso anche capita nella nostra vita questo. Dobbiamo imparare proprio ad accogliere Dio come viene nella quotidianità, nelle piccole cose, nelle persone che ci sono accanto, e liberarci di queste idee. E le idee diventano come degli schermi, degli occhiali, no? Colorati, per cui non vediamo più la realtà, le persone, il prossimo così com'è, ma lo vediamo attraverso l'idea che abbiamo di lui, e quindi arriviamo poi anche a degli scontri, ma che nascono proprio da queste idee distorte.
Io penso che ogni percorso vocazionale sia avvolto un po' dal mistero. Volevo continuare a citare l'approfondimento di Martini a proposito della fede. L'autore scrive che sostanzialmente la fede in quanto mia è una risposta libera e nessun altro può darla per me. Nessuno può forzarmi a darla, perché nasce soltanto dal mio intimo. E noi sappiamo che questo intimo nostro è sconosciuto agli altri moltissime volte, e qualche volta è sconosciuto anche a noi stessi, non riusciamo a capirci bene perché succedono queste cose. E al di là di tutto però c'è questo fenomeno persecutorio che accompagnerà sempre la Chiesa, chiamiamolo così tra virgolette, e c'è questa coscienza che dobbiamo coltivare, questa consapevolezza che non dobbiamo mai dimenticare, perché altrimenti evaderemo dalla realtà che chi vuole seguire Gesù Cristo deve dare per scontato, che prima o poi trova in brocca la strada, la via della croce, come è successo a Gesù. Dentro questi cammini e percorsi difficili della fede,
dove ci capita sovente, non quotidianamente per fortuna, di ritrovarci a portare la nostra croce e ad essere un po' perseguitati, un po' odiati. Il Signore promette lo Spirito e lo promette non al mondo. Certo, lo Spirito lo troviamo all'inizio della creazione e lo Spirito avvolge il mondo, l'universo, la storia di tutti gli uomini di tutti i tempi. Ma qui questo paraclito viene promesso ai discepoli perché diventino capaci di superare gli ostacoli, gli scandali della croce, di superare, di andare oltre la faticosità nel vivere la propria fede. Ma come facciamo a far funzionare questo spirito? Fra qualche settimana noi celebreremo la festa della Pentecoste, lo spirito che discende e ridiscende sulla Chiesa. Come facciamo a fare riferimento allo spirito e a permettere allo spirito di sradicare eventuali scoraggiamenti, delusioni, mancanze di speranze, eccetera, eccetera? La domanda che ci poniamo. Ma no, Irene?
Probabilmente lo spirito passa per delle vie molto più semplici di quelle che noi magari pensiamo e ci immaginiamo. Magari noi facciamo dei grandi discorsi sullo spirito, cioè che poi è il pensiero di Dio, l'azione di Dio, i suggerimenti di Dio, no? Fanno lo spirito. E poi è vero che poi passa attraverso le cose più semplici, perché è vero che anch'io, ascoltandoti, pensavo che quando sono particolarmente giù di squadro, così, poi arriva la Beatrice dall'asilo nido e con tutta la sua carica di gioia, di forza, di voglia di giocare, di cantare, di chiacchierare, io vengo trascinata da questa cosa qui, no? E a volte penso che veramente è un dono grande anche da questo punto di vista, perché la semplicità di un bambino ti può far scacciare tante di quelle cose che magari da solo non riusciresti mai a cacciar via dalla mente e dal cuore, no? E quindi è vero che dobbiamo anche riconoscere lo spirito nelle cose più semplici della vita, nel sorriso di qualcuno, perché comunque si manifesta anche attraverso queste cose qua, nella quotidianità, nella semplicità della quotidianità che poi è di fatto la vita, insomma.
No, mi veniva in mente il passo di Ezechiele, no? Al capitolo 37, che dice: farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. E in fondo, no? Come lo fa entrare? Anche attraverso questi eventi piccoli, semplici, quotidiani. Però è vero che lo spirito agisce anche attraverso queste cose. E noi, leggendo e meditando la Bibbia, dovremmo imparare a leggere la presenza di Dio anche nelle cose semplice, soprattutto in quelle, perché è lì che lui lavora dentro di noi, attraverso, come dicevi tu Irene, l'incontro con una persona, il sorriso di una persona che ci contagia e ci trasforma in una giornata, una bella parola, una parola buona, no? Che ci aiuta a sopportare un momento difficile, no? E ci trasforma in quella giornata. E poi volevo dire anche un'altra cosa a proposito dello spirito, che lo spirito, dice la prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, non solo ci dà la forza, no? Ma dà a ciascuno di noi un dono particolare. Questo penso che sia importante, cioè ciascuno di noi ha un compito nella vita, ha un dono e ha un compito, e noi dovremmo imparare proprio a riscoprire nella nostra vita questo dono e questo compito che ciascuno di noi ha per costruire una comunità e plasmare anche la società. Penso che sia importante. E poi come sentire questo spirito? Molto semplicemente, come dicevate prima, valorizzando queste cose, queste piccole cose, credendoci che lui agisce, quindi nei momenti di crisi credere che questo spirito sta lavorando in noi e noi non siamo in balia degli eventi, ma siamo nelle mani di Dio, ecco.
Sì, a me viene proprio da pensare che lo spirito è vita, come si diceva, e per me viene accolto laddove incontra la docilità. La docilità dell'ascolto, la disponibilità. A volte anche per noi non è facile capire se certe azioni che facciamo sono guidate dallo spirito oppure sono guidate invece da altri fattori nostri, oppure anche dal nostro egocentrismo. E talvolta mi viene proprio da pensare anche una delle frasi che aveva detto Madeleine Delbrel, che appunto, esprimendosi sullo spirito, diceva: lo spirito è vita, è energia, spinge fuori da se stessi, invece la carne, quindi la parte un po' negativa di peccato di noi è qualcosa che invece trattieni e ti dice tieni, no? E chiuditi. E pensavo proprio che in fondo noi permettiamo allo spirito di agire nella misura in cui siamo docili ad ascoltare quello che stiamo vivendo. Cioè, se dentro di noi si sta muovendo qualcosa che ci porta ad aprirci al prossimo, a spenderci di più per il prossimo, o se invece in noi sta prevalendo un trattenerci, un egoismo, allora lì capiamo chi è che sta lavorando in noi e possiamo quindi riflettere maggiormente e chiedere anche allo Spirito Santo di vincere quelle forze che lo contrastano e che spesso sono parte del nostro io, della nostra persona. Credo che la docilità è l'ascolto anche di se stessi, da un lato della parola di Dio e di quello che ci abita, di quei sentimenti, di quei pensieri, perché per esempio lo spirito non ti induce mai pensieri di scoraggiamento, di negatività, lo spirito è consolazione, vita, è gioia, però noi siamo spesso abitati dallo scoraggiamento, dalla voglia di morte in qualche modo. Allora anche imparare ad ascoltare se stessi credo che possa essere una via che ci apre a permettere allo spirito di agire in noi.
E direi che possiamo concludere dandoci un impegno. Ognuno ha le sue fatiche quotidiane, ma c'è questo spirito che ha permesso ai discepoli di Gesù, gli apostoli allora, e discepoli di Gesù a noi oggi, adesso. E possiamo darci questo impegno. Dentro queste traversie e fatiche della vita, cercare di cogliere quello che di positivo la vita ci presenta e di gustarlo, perché non basta coglierlo, secondo me, bisogna anche gustarlo e cullarsi in questo bene che la vita continuamente ci elargisce fino alla fine, con delle piccole e grandi gioie, delle piccole e grandi consolazioni. Pace bene, amici. Vi salutiamo, auguriamo buona domenica a tutti da parte di Padre Gianni,
Irene,
Angela,
Emanuela.